Salutiamo una presenza nuova che ci accompagna in questo pomeriggio, che è il Vescovo Antonio. Lei arriva dopo Pietro, Paolo e Timoteo, quindi grazie che ci accompagna in questo percorso, che ci onora di ascoltare una, come direbbe Angela da Foligno, una vile femminella.
È una distrazione, cara sorella.
Allora, volevo riprendere il Salmo 21 che abbiamo appena pregato, il finale, perché il finale purtroppo è una traduzione che non è quella aderente al testo masoretico, perché è molto forte quello che viene detto in realtà. Ve lo traduco così letteralmente, il versetto 30. A lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere. E qui ci siamo fino a qui. Poi continua il testo ebraico. Ma la mia vita non vivrà, il mio seme lo servirà. Si racconterà del Signore a coloro che entreranno nel mondo, a quelli che verranno annunziate le sue giustizie, al popolo che sarà generato. Chi casa, perché Dio ha creato. Cioè, l'esperienza dell'orante del Salmo 22 è in mezzo, c'è un mondo prima e c'è un mondo dopo, è l'inizio di una nuova creazione. Chi casa, perché lui ha creato. C'è qualcosa che non c'è mai stato prima, da ora in poi. Allora, siamo entrati dentro il nucleo del racconto della passione stamattina con tanta forza, e siamo stati lì a comprendere cosa vuol dire che lui è il re, intuire almeno che lui è il re in paragone agli altri re di questo mondo. Vedete come Marco ci ha raccontato che è stata rubata a Gesù la sua morte. Vi dicevo nei giorni precedenti che Gesù non morirà come un santo, un uomo di Dio. Non morirà neanche perché a lui si è posto un ideale altrettanto alto. Cioè, qui non c'è lo scontro di ideali grandi, ma rimarrà vittima di giochi politici, di piccole invidie, di meschinità, di mancanza di coraggio, di piccole alleanze espresse o non espresse. Cioè, Gesù rimarrà imbrigliato dentro una maglia di azioni che non sono grandi, cioè da dentro di una mediocrità viene decisa la sua morte, e questo ce lo fa sentire ancora più vicino, no? Cioè, è ancora più vicino a noi, ancora più vicino a tutti i poveri, a tutti i piccoli che subiscono ingiustizie in questo modo, non perché gli si oppone qualcosa di grande, ma perché hanno a che fare con qualcosa di mediocre e di piccolo. Abbiamo visto che Gesù è oggetto passivo di 13 verbi, uno di seguito all'altro, legati tutti da questo kai, da questo e a indicare l'azione incessante dei soldati. E siamo rimasti con il verbo che dal passato arriva al presente, lo conducono via. Quindi siamo posti di fronte al presente della sua passione. Da qui vi dicevo che cominciamo a risalire, cioè qui segretamente, dal di dentro di questo racconto, silenziosamente sta emergendo la Chiesa nuova. Sta emergendo di che cosa sarà fatta la Chiesa. Abbiamo quattro protagonisti che partecipano come loro possono alla passione di Gesù e che ci dicono di cosa sarà fatta la Chiesa. Il primo è Simone di Cirene, costretto a portare la croce. Simone di Cirene vuol dire che è un ebreo della diaspora, non un ebreo di Gerusalemme. Poi un pagano, il centurione, che sotto la croce lo proclamerà figlio di Dio. Poi abbiamo le donne che guardano da lontano dove verrà deposto. E poi abbiamo per ultimo Giuseppe, le donne che sono il segno anche della parte più ultima di Israele, dell'umanità. E poi abbiamo Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, un ebreo della diaspora, un pagano, gli ultimi, un ebreo del Sinedrio. Sono i segni, i simboli di ciò di cui sarà fatta la Chiesa e anche in qualche modo sono gli accenni dell'amore di cui sarà fatta la Chiesa. Bellissimo. Comincia qui, Giovanni pone la Pentecoste, cioè l'origine della Chiesa sotto la croce, no? Emisit Spiritum. Marco racconta la stessa cosa in questo modo. Quindi impariamo come si diventa Chiesa sotto la croce. Allora, lo conducono fuori per crocifiggerlo. Costringono, sempre al presente, a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Conducono Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e cercavano di dargli vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. È l'unica volta in cui ritorna soggetto, attivo. Poi lo crocifiggono, si dividono le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta, l'epigrafè, con il motivo della sua condanna diceva «Il re dei giudei». Con lui crocifiggono anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano continuavano a insultarlo, scuotendo il capo e dicendo «Wa, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano «Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui non smettevano di insultarlo. E avvenne l'ora di mezzogiorno. E avvenne la tenebra su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce, Fonè Megale, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questi, alcuni dei presenti dicevano, ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e tentava di farlo bere, dicendo, aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando fonen megalen, un forte grido, soffiò lo spirito. Il velo del tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto soffiare lo spirito in quel modo, disse «Veramente quest'uomo era figlio di Dio». Vi erano anche alcune donne che, osservavano comprendendo, qui c'è il verbo teoreo, osservavano cominciando a capire, da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali quando era in Galilea lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si stupì che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse il cadavere a Giuseppe. Egli allora, comprato una sindona, lo depose dalla croce, lo avvolse con la sindona e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, osservavano e cominciavano a capire dove veniva posto. Allora, il primo personaggio che incontriamo su questa via è Simone di Cirene. Costringono Simone di Cirene. Allora, questo verbo indica una coercizione. C'è solo qui Marco, indica proprio qualcosa che avviene angariando la persona, è un requisire, è un reclutare controvoglia e di maravoglia. È proprio, immaginatevi, i soldati che passano vicino alla folla, prendono il primo che capitano per il colletto e lo mettono lì. E lui stava tornando dal lavoro, dalla campagna, stava tornando a casa. Mi piace tanto questa, pensare questa cosa, no? Che questo ritorno a casa di Simone è vero, davvero stava tornando a casa con il Cristo sulla via del Calvario, no? E poi mi piace pensare, questo non dice nessuno esegeta, quindi collocatelo in quello che dico e basta, che lavorava i campi come Adamo, che era custode del giardino. No, mi piace questo ritorno a casa di Adamo. Questo, che cosa ci dice Simone di Cirene? Intanto Simone di Cirene era una persona conosciuta, perché Marco, quando lo cita, dice era padre di Alessandro e di Rufus. Marco sta parlando ai Romani, e io non vengo a dire guarda che ne so, la madre Letizia è sorella di Franca. Voi Franca non la conoscete, cioè, se lo dico è perché lo conoscete, cioè ce l'avete davanti agli occhi. Guardate un po' cosa abbiamo nella lettera ai Romani, questa cosa è meravigliosa, come ci sono le tracce, bellissimo. Siamo nella lettera ai Romani al capitolo 16, versetto 13. Paolo sta salutando la comunità. Questi sono testi che non si leggono mai di solito, forse neanche nella liturgia, no? Salutate Trifena, Trifosa, che hanno lavorato per il Signore, salutate la carissima Perside, questi non li leggiamo mai. A un certo punto, dopo tutti i vari saluti, dice salutate Rufo, questo eletto nel Signore, e la madre sua, che è anche mia. Cioè, Paolo non saluta mai nessuno così. La madre di Rufo, la sposa di Simone il Cirene, no? Di Simone di Cirene, che è lì, no? E con quale Paolo ha un particolare legame di affetto, di amore. Salutate Rufo e la sua madre, che è anche mia. Quindi ancora abbiamo le tracce della presenza nella comunità di Roma di Alessandro e Rufo, no? Quindi sicuramente questa esperienza di coercizione del Cireneo l'ha reso discepolo, cioè tant'è vero che troviamo poi i suoi figli nella comunità di Roma. Che cosa ci dice Simone di Cirene con questa, esperienza? Del tutto passiva, eh? Mi piace tanto quello che dice Sabino Chialà, che è un monaco della comunità di Bose, che stimo tantissimo, veramente un uomo della parola di Dio. E lui dice così, che Simone di Cirene ci insegna che è amore anche il non avergli potuto dire di no. È amore anche quando abbiamo amato senza poter decidere di fare altrimenti. Guardate che straordinario questo. Perché noi tante volte, cioè noi non sempre sentiamo il trasporto dell'amore. Tante volte siamo costretti a fare delle cose, siamo costretti ad ascoltare qualcuno. Tante volte siamo costretti a essere lì, condizionati anche, no? E pensiamo di noi che non siamo capaci di amare, che siamo dei pelandroni, che siamo dei pigroni, che facciamo fatica a essere trascinati dentro l'amore. Beh, è amore anche il non averti potuto dire di no. Sapete che Paolo, quando parla nelle sue lettere dell'agape, quasi sempre lo fa precedere da una parola. Copos, il copos dell'agape. Tutte le volte che Paolo parla di agape ci mette questa parola davanti. Che vuol dire fatica, disagio, molestia, essere infastiditi, vuol dire stanchezza, lavoro faticoso. Cioè l'esperienza dell'amore è come trascinarsi dietro un peso infinito, è sentire il disagio. Cioè amare non vuol dire sentire il benessere di amare, ma vuol dire sentirne tutta la fatica, il condizionamento, sentire tutta la resistenza, la molestia, il disagio, il lavoro, il sudore che questo comporta. Questo è amore, perché questo non lo scelgo. Questa fatica, questo sudore, è la conseguenza. Non averti potuto dire di no è amore. Che bello, anche nella vocazione, no? Non so se vi capita, se vi è capitato a voi quando avete risposto al Signore. Sicuramente c'è stato l'amore che gli ha detto sì, no? Ma ci sono state anche delle circostanze, delle attese, delle cose che si sono messe accanto a questo amore, per i quali non ho potuto dire di no anche a tutto questo. C'è stato il sì, ma c'è stato anche il non averti potuto dire di no. Beh, questo è amore. Conducono Gesù al luogo del Golgota. Conducono. Qua c'è un verbo che viene usato nel Vangelo di Marco, al capitolo 1, 32, al capitolo 2, 3, al capitolo 7, 32, al capitolo 8, al capitolo 9. È un verbo che viene usato quando portano a Gesù i malati, che non ce la fanno a stare in piedi, e allora devono essere portati da altri. Beh, di questo verbo adesso il soggetto è Gesù. Siamo ritornati all'esperienza del Getsemani, che Gesù si rotolava e pregava, no? Non riusciva a stare in piedi. La stessa cosa avviene qui, lo devono condurre, perché non ce la fa stare in piedi da solo. Al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, cercavano di dargli il vino mescolato con la mirra. Questa è una bevanda anestetizzante in qualche modo, che di solito procuravano i familiari del condannato per cercare di alleviare un po' il momento più doloroso di tutta la crocifissione, che è l'inchiodamento alla croce. Ma Gesù non ne vuole. Questo gesto, in cui Gesù è il primo, la prima volta che è attivo dopo i tanti verbi in cui è passivo. Non ci dice che Gesù vuole fare lo stoico, l'eroe, uno che vuole soffrire fino in fondo. No, 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 non è questo. Questo no è nella logica del prendete tutto quello che è stato fatto a questo pane, il mio corpo. Prendete tutta la mia vita in questo calice. Cioè nella logica di quel dare tutto, di non trattenere niente, di non lasciar cadere niente. È dentro questo darsi interamente che noi lo conosciamo. Poi lo crocifiggono, vedete che Marco non indugia sul come, si divise, no, non dice neanche che lo spogliano, lo capiamo dal fatto che si divisero le sue vesti. L'essere spogliati nella crocifissione era uno dei momenti più terribili e vergognosi, voleva dire essere vinto, voleva dire essere esposto al ludibrio, voleva anche dire non poter essere più oggetto di uno sguardo, perché almeno che non hai dei problemi psicologici, se tu vedi uno nudo, anche quando si assistono dei malati, no? Cerchi di non di custodire lo sguardo, no? Cioè di onorare anche con lo sguardo colui che assisti, no? Coprendolo con lo sguardo, cioè l'amore. Quindi la nudità ti mette mette l'altro nella condizione di distogliere gli occhi. Era una cosa molto brutta e molto umiliante. Pensate che quando crocifiggevano le donne, le giravano, no? Perché l'esposizione era terribile. Tirando a sorte, quindi si divisero le vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Il crocifisso veniva privato di tutto, della vita e dell'onore. Erano le 9 del mattino quando lo crocifiggono. La scritta con il motivo della sua condanna diceva il re dei giudei. Con lui crocifiggono anche 2 ladroni, uno alla destra e uno alla sinistra. Se Gesù è al centro, vuol dire che è il più pericoloso di tutti. Al centro veniva crocifisso quello che era il capo, quello che era il più pericoloso, quello che era la guida degli altri. Adesso inizia la terza e ultima scena di insulti. Abbiamo visto la prima che riguarda Gesù profeta, la seconda che riguarda la regalità di Gesù e adesso abbiamo la terza che riguarda Gesù come luogo della presenza di Dio, il Tempio, e Gesù come Salvatore, come Redentore del mondo. I primi sono 3 gruppi che lo insultano, sono i passanti, i secondi sono gli scribi e i sacerdoti e i terzi sono i 2 ladroni. Quelli che passavano di là, dunque, quando tornerete a Gerusalemme, andate nell'ospizio Sant'Alessandro. È una cosa che non fanno vedere mai di solito ai pellegrini. Adesso qui c'è una comunità di monache ortodosse, è proprio vicino al Santo Sepolcro. C'è uno stendardo con una scritta in cirillico, Ospizio Sant'Alessandro. Questo Ospizio Sant'Alessandro conserva nel suo interno la porta del giudizio, che è la porta che era proprio esattamente vicino al Golgota, infatti a pochissimi metri dal sepolcro, attraverso il quale sicuramente Gesù è passato portando la croce. Quando sono andata l'ho toccata dappertutto, ma no, cioè, tanto di qui è passato sicuro, no? E questa porta del giudizio è altissima, sarà alta 7 metri, e era vicina al luogo dove lo hanno crocifisso. Qui passava la strada romana, per cui tutti quelli che passavano e dovevano entrare nella città di Gerusalemme dovevano passare sotto il Calvario. Era una cosa tipica dei romani, questa, dei romani, ma di qualunque conquistatore, no? Cioè che la morte del condannato venisse esposta come esempio, come monito per chiunque pensava anche lontanamente di ribellarsi all'autorità di Roma. Quindi questi in realtà potevano essere quelli che uscivano da Gerusalemme, ma erano anche quelli che entravano, perché c'era la Pasqua, quindi i pellegrini che venivano anche da fuori. Quindi questi non conoscevano Gesù. Eppure quelli che passavano continuavano a insultarlo, c'è un imperfetto, scuotendo il capo e dicendo, sapete che questo scuotere il capo è il gesto tipico che noi troviamo nei profeti, in Geremia soprattutto, quando ci si trova davanti alla desolazione del Tempio conquistato, un Tempio privato della presenza di Dio. E infatti che cosa gli dicono? Wa, intanto c'è wa, molto dispregiativo. Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Cioè tu che ora sei la visibilità dell'assenza di Dio e ti sei detto tempio, cioè l'unico luogo sulla terra nel quale Dio è presente, scendi te stesso e salva te stesso e scendi dalla croce. Quindi lo prendono in giro sull'essere luogo della presenza di Dio, incapace di salvare anche se stesso. I capi dei sacerdoti e gli scribi fra loro si facevano beffe di lui. Questo intanto fra loro non lo stanno guardando, non lo guarderanno più, stanno parlando tra di loro e così scompaiono dalla scena, non verranno mai più nominati. Quindi l'ultima immagine che abbiamo di loro è questa. Questo si facevano beffe di loro traduce lo stesso verbo che noi troviamo nel Salmo 21. Tutti quelli che mi osservano mi scherniscono, quelli che mi vedono storcono le labbra, scuotono il capo. Ci sono gli stessi verbi tradotti in greco qui di questo Salmo. Questo fare beffe traduce un verbo che vuol dire balbettare, mimare qualcosa, balbettare qualcosa in modo tale da suscitare la risata. Cioè che cosa vuol dire? È come quando tu imiti qualcuno cercando però di imitarlo in modo da far ridere gli altri. Quindi noi qui possiamo immaginare l'imitazione blasfema anche, no? Burlesca di come Gesù parlava, di come Gesù si chinava sui poveri, di come camminava, di come agiva, di come guariva, no? Proprio la burla totale di tutta la sua esistenza. Si facevano beffe di lui e dicevano, molto interessante, vi ricordate che vi dicevo che Giuda probabilmente, no, il motivo per cui è arrivato a tradire Gesù è perché per Giuda Gesù è rimasto solo un rabbi, non è mai diventato il Signore. E qui per questi scribi e questi farisei Gesù è stato soltanto uno che ha guarito gli altri, ma non il Salvatore del mondo. Ha salvato gli altri, è l'unica cosa che gli rimane di lui, non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. Vedete, una fede che cerca la visibilità e la concretezza per poter credere. E così spariscono. L'azione di Gesù è stata solo aiuto ai malati, finisce qui l'intervento degli scribi e dei farisei. Con un Dio che deve sottomettersi alle condizioni determinate dagli uomini per farsi conoscere. Avverrà così in realtà, perché Gesù ci ha salvato con quello che gli è stato fatto, ma non come pensavano loro. L'ultimo gruppo che lo insulta, quelli che erano stati crocifissi con lui, continuavano a insultarlo. Allora, qua c'è una cosa straordinaria. Vedete che sicuramente voi avete notato che c'è un eccesso, cioè tutti i passanti, tutto il sinedrio. No, noi cosa abbiamo visto fino adesso? Che allora, qui c'è una cosa straordinaria, spero di riuscire a dirvela, perché siamo talmente piccoli. Allora, noi abbiamo letto nel Getsemani, tutti lo abbandonarono, ok? Fuggirono e lo abbandonarono. Poi, tutto il sinedrio lo accusava, ok? Tutto il sinedrio, quindi tutti i capi dei sacerdoti, no? C'è Marco, quel versetto, vi ricordate, in cui prende tutti. Poi tutto il potere di Roma, perché Pilato è il governatore, no? Potere di Roma, è colui che governa, che amministra la giustizia, che rappresenta Roma, il mondo pagano. Poi tutti i passanti. E poi persino tutti condannati con lui, quindi tutti e due malfattori, eh? Perché c'è questa insistenza di Marco nel racchiudere tutti in questo rifiuto? Perché, come dice Paolo nella lettera ai Romani, Dio ha rinchiuso tutti nel peccato per usare a tutti misericordia. Permettetemi di essere semplice nel dirvi questo, no? Però dobbiamo capire questa cosa. Cioè, c'è stato bisogno di dire tutto il no possibile a Dio. Perché il sì di Dio nel giorno della resurrezione fosse capace di non lasciare fuori nessun no. È come se il Signore avesse detto, no? Allora, tutti hanno espresso il loro rifiuto, tutti hanno espresso la loro maledizione, tutti hanno espresso il loro no, ebbene, non c'è più nessuno fuori? Tutti dentro? Ebbene, io vi dico sì! Io vi dico sì! L'ultima parola non sarà l'ultimo no dell'uomo, ma sarà il sì di Dio sulla storia del mondo e della Chiesa. Non finisce il Venerdì Santo, finisce la Domenica di Resurrezione col sì di Dio. Guardate Marco, ha radunato tutti. Leggiamo la lettera ai Romani, che è straordinaria. Cioè, Paolo inizia così, in questo modo, no? Dov'è adesso? Non trovo più. Ah, scusatemi, non lo trovo più adesso. Non l'ho. Eccolo qua. Romani 5. Mentre noi eravamo peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Bellissimo, bellissimo. Tutta la lettera ai Romani ci parla di questa lotta, no? Tra lì dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Bellissimo. Allora, quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, scotos e geneto. Allora, noi in questa passione stiamo vedendo dall'inizio tutto quello che la donna di Betania ha potuto fare. Abbiamo visto quello che hanno potuto fare i discepoli, quello che ha potuto fare Pietro, quello che ha potuto fare il Sinedrio, quello che ha potuto fare Pilato. Cioè ognuno, ogni personaggio si presenta con quello che può fare. Mancano due personaggi ancora in realtà, no? Ma ne manca uno, manca un testimone. Un testimone ancora a dire la sua. Che cos'è questo testimone? Scotos e geneto, le tenebre. La creazione, manca la creazione a dire la sua. Vi ricordate il Salmo 19? I cieli narrano la gloria di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio. Noi possiamo arrivare a conoscere Dio attraverso le opere da Lui compiute. E l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e poi la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole. Senza suono si ode la loro voce. Cioè qua le tenebre annunciano la gloria di Dio. Vi ricordate nel libro di Giobbe? Ve lo do come lettura per la vostra preghiera oggi, no? Quando Giobbe per tutto il libro si lamenta di Dio, no? Perché mi tratti così che sono innocente? E Dio lo lascia raccontare, cioè lo lascia parlare. Interviene alla fine. E come interviene, vi ricordate? Con la creazione. La creazione dice chi è Dio. E allora dice: che ne sai tu dove sono i depositi della neve, della grandine? Hai mai visto tu filiare le cerve? Tu lo sai da dove prorompono le acque? Tu lo sai dove sono custoditi i tesori del mare? Tu lo sai, sono 3-4 capitoli dove Dio mette davanti a Giobbe la meraviglia della creazione, che da sola dice chi è Dio e qual è il suo mistero. Dopo che Dio ha raccontato, no, attraverso la creazione chi è, Giobbe dice: mi metto la mano sulla bocca, ho parlato e non parlerò più. Il Signore era qui e io non lo sapevo. Bellissimo questo. Tra l'altro guardate che scotos e geneto ha la stessa espressione che noi abbiamo all'inizio del Vangelo, nel battesimo, quando c'è scritto e geneto Ioannes, avvenne Giovanni Battista, poi egeneto Jesus, viene Gesù a dare la sua testimonianza, e per ultimo egeneto fonè, avvenne la voce del Padre. I tre testimoni che dicono chi è il Figlio di Dio. Qui c'è la stessa espressione rivolta alla creazione. Bella questa testimonianza, senza voce, senza parole. Tra l'altro, il momento delle tenebre, che cessa quando Gesù muore, badate bene, sono l'unico momento di sosta di questa incessante azione dei soldati, no, che crocifiggono Gesù, che lo inchiodano, che lo svestono, che lo conducono. No? È l'unico momento in cui sono 3 ore in cui riprendiamo fiato. Si fece buio su tutta la terra. Oh, non è naturalmente un'eclissi, eh. Guardate che ho trovato purtroppo alcuni libri di esegesi che parlano di eclissi. Non è possibile, non è possibile. Siamo nel tempo di Nisan, c'è la luna piena. Quando c'è la luna piena non è possibile l'eclissi sulla terra. Non è possibile, perché per esserci l'eclissi la luna deve essere tra il sole e la terra. E se sta tra il sole e la terra, la faccia è scura. ok? Non è eclissi, ecco. E poi se fosse un'eclissi sarebbe solo un punto, no? Ma qui è su tutta la terra, c'è una testimonianza altra, quella che dà la creazione. Alle tre del pomeriggio, alle tre, Gesù gridò fonè megale. Guardate che questa fonè megale è la stessa che troviamo all'inizio del Vangelo, voce di uno che grida nel deserto, e la troviamo anche qui. Preparate la via del Signore, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, poi continua. E qua c'è questo versetto straordinario. Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora, la prima cosa da dire è questa. Questo versetto non è in ebraico. Eloi, Eloi, lema sabachthani, è aramaico. In ebraico si dice Eli, Eli, lama sabachthani. Rakok mishukati divresha agati, no, è altro, questo è aramaico. E anche la traduzione che abbiamo in greco non è quella ufficiale dei 70, che significa Dio mio perché mi ha abbandonato, ma un greco popolare, un greco altro. Che cosa vuol dire questo? Mi piace tanto soffermarmi qui, no? Vuol dire che chi l'ha sentito gridare così erano i poveri, era il popolo, l'ha sentito gridare nella sua lingua, nel suo dialetto, e l'ha riportato e l'ha annunciato con le stesse parole, con la stessa povertà. Il popolo l'ha riconosciuto, il povero l'ha riconosciuto come parte di sé e lo ha raccontato con lo stesso linguaggio. Mi piace tanto che si è fatto riconoscere così. L'altra cosa assolutamente bellissima, poi vedremo cosa vuol dire questo versetto del Salmo 21, no? Ma al di là di quello che c'è scritto dentro, noi abbiamo in questo versetto per quattro volte Dio mio. Due volte in aramaico, due volte in greco. Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio mio. Una concentrazione straordinaria, cioè che ci dice che nel momento delle tenebre più fonde, più forti, Dio rimane il suo Dio. Dio mio, e soffiò lo Spirito. È il modo che ha Marco di dire quello che poi Luca dirà in modo esplicito: Padre mio, nelle tue mani consegno il mio Spirito. Cioè Gesù rimane davanti al Dio che rimane il suo Dio. E ci dice, come abbiamo già visto in tutti i giorni passati, no? Che tutto quello che ha vissuto non l'ha vissuto davanti al male del mondo, ma l'ha vissuto ricevendo continuamente l'esperienza di suo padre, da figlio, no? Come ci ha detto oggi Timoteo, da figlio. Questo versetto del Salmo, questo grido di Gesù, è un grido in cui l'ultima cosa che dice dentro questa fonè megale, che cosa c'è? Che cosa rimane a Gesù sulla croce dopo che gli hanno tolto l'onore, i vestiti, dopo che gli hanno strappato via la sua morte, dopo che hanno denigrato tutta la sua vita, no? Si facevano beffe di lui. Che cosa rimane a Gesù sulla croce? Che cosa gli rimane? La parola di Dio. La parola di Dio. La parola di Dio che ha nel cuore. Cioè non ti viene fuori una parola così, adesso cito il Salmo 21, cioè se ti viene fuori in quel momento vuol dire che l'hai pregato per tutta la vita, ti viene fuori quello che ti ha abitato per tutta la vita, gli rimane la parola di Dio e gli rimane la parola di Dio così com'è, tant'è vero che lui non la cambia, non dice Padre mio, Padre mio, la parola di Dio così com'è. Che cosa vi ricorda questo? Che nella notte più fonda rimane la parola, la memoria della parola che si compie e che rimane. Pietro, vai e prendi quella moneta e paga per te e per me. Che strano quel gesto di Gesù in quel Vangelo, no? Con Pietro, che associa Pietro a qualcosa che non si capisce lì per lì. Qua Gesù e Pietro vivono la stessa cosa. Pietro lo vive da uomo, lo vive dalla fragilità dell'uomo, no? Gesù lo vive da figlio del Padre, ma tutti e due guardate dove si incontrano. Nella parola che rimane nel cuore. Che è quello che annunceranno i discepoli di Emmaus. Non ci ardeva forse il cuore mentre ci raccontava, mentre ci spiegava le scritture? Guardate in che modo Gesù ha associato a sé la sua Chiesa, no? Nella passione, cioè in questa fate questo in memoria di me. Ma quanto contiene questa espressione? Non è soltanto un comando, è una creazione. Voi siete quelli che fate questo in memoria di me. Voi siete memoria. Come sono io memoria, no, della parola del Padre. Bellissimo, bellissimo questo momento di Gesù è nostro. Dov'è che lo ritroviamo? Dov'è che ritroviamo noi stessi? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia, questa è l'ultima beffa. Perché in Eloì potrebbe essere simile, ma non può essere simile. Cioè, Eliau, che è il nome ebraico di Elia, non è Eloì. Cioè, non è possibile che tu confondi Eliau e Eloì. È ancora una volta una prendere in giro, un trasformare, un modificare l'esperienza che Gesù sta facendo, no? Gesù sta chiamando il Padre e loro gli rubano anche questo. Cioè, in realtà non sta chiamando il Padre, sta chiamando Elia, che per gli ebrei è il patrono della buona morte, come per noi è San Giuseppe, no? Si pensa che Elia è accanto a chiunque muoia. E cosa fanno? Questa è una cosa terribile. Uno corre a zuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere. Dunque, questo aceto era una bevanda rinfrescante, non è come la mirra che abbiamo visto all'inizio, che veniva data ai condannati sulla croce per fare in modo che potessero ancora farcela, cioè per rinfrescarli, per corroborarli, per ridargli ancora, perché non respiravano più, no? Per farli ancora vivere. Per cui è una tortura in più. Cioè, volevano prolungare l'agonia per vedere, tanto sicuramente sta chiamando Elia, Elia verrà. Facciamogli vedere che Elia viene, no? Prolunghiamogli l'agonia, facciamo in modo che continui a vivere. Ma Gesù, dando foneme gale, guardate che nel foneme gale c'è la parola di Dio, eh? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Soffiò lo spirito, exepneusen. Questo è un verbo rarissimo, è usato solo qui ed è usato nella forma attiva. Cioè, Gesù non ha subito la sua morte, l'ha data la vita. Marco lo scrive benissimo, ma anche poi gli altri lo esprimono, no? Consegno lo spirito, emisit spiritum. Gli altri evangelisti dopo Marco snoccioleranno quest'unico verbo, perché è molto intenso, è molto forte. Cioè, Gesù non gli è stata portata via la vita, l'ha data. Tanto è vero che il centurione che si trova di fronte a lui, vedendolo morire così, dice: io non ho mai visto morire nessuno in questo modo, lo riconosce come figlio di Dio. Adesso ci arriviamo. Gesù fonè megale, una fonè megale che contiene tutto l'adempimento delle scritture, tutta l'opera, tutto è compiuto. Soffia lo spirito e dice Marco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, dall'alto in basso anzi sarebbe, si squarciò in due, qua c'è il verbo schizzo, quando uno è schizzato, schizzo, vuol dire che è scisso in due, no? Cosa c'è dunque, questo verbo qui? Non è a caso, è un verbo teologico nel Vangelo di Marco, perché c'è tre volte nel Vangelo. Dov'è che lo troviamo? Lo troviamo all'inizio, nel racconto del battesimo, quando Gesù scende nell'acqua e i cieli si aprono, si strappano. Per cui non è, il verbo vuol dire strappare, quindi non è più possibile ricucirli. E poi questo strappo è dall'alto in basso. Ciò vuol dire che non l'ha fatto un uomo. Se fossi io, pensate tra l'altro che questo velo del tempio era alto 26 metri. 26 metri. Se fossi io lo comincerei a strappare dal basso. Ma è dall'alto in basso, vuol dire che è stato Dio. È molto bello in questa scena. Gesù, in questo compimento, che soffia lo Spirito e da solo ci conduce al di là del velo del Tempio, lì dove lo seguiamo tutti, lì dove attira tutti a sé, lì dove noi conosciamo finalmente chi è Dio. Non è più nascosto ed è uno strappo irreparabile. Il sacro entra nel profano, il profano entra nel sacro. La vita dell'uomo entra a far parte della vita di Dio, la vita di Dio diventa la vita dell'uomo. Cioè non è più possibile ricostruire e ricostituire la separazione. Bellissimo. Finisco con il centurione perché vedo che ormai continuiamo domani poi con il finale. Il centurione, l'altro elemento della Chiesa nascente, guardate la Chiesa che cosa può fare, avendolo visto soffiare lo spirito in quel modo, disse, davvero quest'uomo era il figlio di Dio. Guardate, intanto questa è la prima volta nel Vangelo che un uomo confessa Gesù come figlio di Dio ed è un pagano. Gli estremi confini della terra lo vedranno, è un pagano che lo confessa. Lo riconosce perché vedendolo morire in questo modo, cioè vedendo questa morte che è amore, questa vita che è data, capisce che quest'uomo non è come tutti gli altri. E c'è una cosa che mi piace tanto che dice Lutero, visto che stiamo celebrando il centenario della Riforma, no? Questa è una cosa che mi ha sempre colpito di lui. Lui dice così, che noi possiamo lì conoscere l'amore di Dio, in quel momento sulla croce, conosciamo l'amore di Dio subcontrario, cioè attraverso il dolore. Solo un figlio poteva gridare quel dolore a suo padre. Solo un figlio poteva vivere quel dolore per la lontananza del padre. Mi piace tenere insieme tutte e due le cose, no? In questa esperienza, perché deve essere stata un'esperienza di questo centurione non soltanto teologica, voglio dire, no? Un'esperienza teologale, cioè un'esperienza grande, onnicomprensiva, no? Solo un figlio poteva gridare così l'abbandono di suo padre. Solo il Figlio di Dio poteva dare così la sua vita. E c'è una cosa straordinaria che dice Marco, e concludo qui. Davvero quest'uomo era. Cioè c'è un imperfetto. Che vuol dire che da questo punto in poi io posso conoscere in tutto ciò che lui è stato, che era Figlio di Dio. È il momento in cui viene restituita la memoria dei suoi gesti e delle sue parole, quello che dirà Pietro, no? Gesù di Nazaret, uomo potente in mezzo a noi in parole ed opere, voi l'avete crocifisso. Cioè la croce diventa il momento, il luogo nel quale rileggere la verità di tutto ciò che Gesù è stato. Occorre in qualche modo, e vi anticipo il finale di domani, ritornare all'inizio del Vangelo e ricominciare da capo. Cioè se lo dobbiamo rileggere una seconda volta a partire da questo finale, da questa esperienza. Perché qui sappiamo chi è e quindi da qui possiamo dar valore a tutto ciò che lui è stato e tutto ciò che lui ha detto. Va bene, lasciamo allora le ultime cose per domani. Leggetevi, se volete, pregate la lettera ai Romani, Poi una cosa bella che vi inviterei a fare è entrare in questa passione attraverso questi quattro personaggi. Due non li abbiamo fatti, ma li potete lo stesso, ormai penso che avete capito. Il Cireneo, il centurione, le donne che guardano e cominciano a comprendere, e le mani amanti di Giuseppe di Arimatea, che per ultimo si prende cura del corpo di Gesù. Allora, dove vi mettete voi? Cioè, in quale luogo? No? O in tutti e quattro? No? Mettetevi nella prospettiva di ciascuno di questi quattro personaggi, no? Per poter cogliere tutto quello che Gesù è, tutto quello che ha vissuto nella sua passione, per poter cominciare, no? A entrare nella sua passione come Chiesa.